storie mondiali.
Siamo al giro di boa.
Già.
No, non del nostro viaggio mondiale, no, del secolo. Guardia al passato, due guerre, tanto per gradire. E allora, allora è meglio volgere lo sguardo al futuro e provare ad immaginare i prossimi 50 anni, nella speranza che sia altro a decidere le sfide fra le nazioni. Per esempio, Henri de Grange, quando il mondo si rimette in sella per la Roubaix del 1919, dice: in bicicletta siamo tutti uguali. Ecco, non che su un campo rettangolare, verde, si spera, delimitato da linee bianche tirate con il gesso della misura di 90x120, se amate il calcio arioso, 64x100, se amate i bus sulla linea dei 16 metri e adorate giocatori che come novelli pirati col coltello fra i denti saltano e salvano e spazzano nel cuore dell'area qualsiasi cosa abbia la pur minima somiglianza con una sfera di cuoio.
Sono già passati 5 anni scarsi, ok, dal giorno in cui un denso fungo si alzò nei cieli di Nagasaki, il giorno che mette fine al secondo conflitto mondiale. Sono passati 2 anni dalla rivoluzione di Peter Carl Goldmark, che mette sul mercato un disco in vinile che ruota, graffiato da una puntina. Non è una novità, ma questa è 33 giri. Ne mancheranno invece 3 al Nobel per la pace a George Marshall, che con un ponte aereo senza uguali salva la vecchia signora Europa e la rilancia dopo la seconda guerra. Anche per questo, forse, la voglia di correre dietro un pallone comincia a rifarsi forte per lenire ferite e cicatrici che mai spariranno. Questa volta, però, il ponte aereo sarà in direzione opposta.
E sull'aereo saliamo anche noi, Fabrizio Gabrielli,
Stefano Ferrando. I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your shattered schemes. Gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. Gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
A song and dance along the boulevard of broken dreams. Certo che deve suonare piuttosto sinistro, il viale dei sogni infranti, almeno a chi si appresta a giocare un mondiale. Ma Tony Bennett nel 1950 non credo stia pensando a questo. E non è un torneo come gli altri, quello che ci apprestiamo a vivere. Non arriva a 4 anni di distanza dal precedente, purtroppo. Come si arriva dall'altra parte del mondo? Dalla vecchia Europa, ferita ma in ripresa. Partono gli aerei verso il Brasile, pure quello dalla nostra nazionale, che vince col Messico, pareggia coi padroni di casa e poi però torna a casa.
Si va con gli aerei, ma si va anche con una nave, per esempio la motonave Sises, che è quella che la nazionale italiana sceglie per paura che il destino si accanisca su una generazione di fenomeni. La stessa che alla 17.03 del 4 maggio di un anno prima, nel 1949, schianta sulla collina di Superga una squadra che non sa perdere. I giornalisti che meglio la conoscono e la raccontano, un equipaggio intero.
Se si trattasse della paura in campo, sarebbe uno scherzo vincerla, ma quella irrazionale e diciamolo, umanissima dell'aereo di Boniperti e compagni, no. Il loro viaggio lungo, sereno, dura fondamentale e mantenere i muscoli allenati, il fiato per correre più veloce degli avversari. E bisogna dire che per qualche giorno la cosa funziona anche.
Poi?
Poi le corse dietro il pallone finiscono per una semplice ragione, che finiscono proprio i palloni. L'Atlantico non li ha inghiottiti, eh. Su qualche spiaggia approderanno, ma gli azzurri, senza l'oggetto del desiderio di grandi e piccini, non sanno più che cosa fare. Non c'è più il divertimento e quando non sorridi tutto diventa complicato, diciamolo, impossibile.
La paura, sono tutti bravi a sfidarla, ma quanti sono davvero capaci di guardarla negli occhi? Se sei un mediano duro e forte come una quercia, quando il vocabolario alla voce leader mette direttamente la tua foto, quando hai occhi che possono incenerire una foresta con un solo sguardo, possiamo dire, hai qualche possibilità in più. Pronunciare il suo nome è pura magia, al tempo stesso elegante e potente come un passo di tango sul Rio della Plata. È musica e un cazzotto al tempo stesso. Obdulio Varela. Lo chiama nel Negro Jefe, il capo nero, perché ha la pelle scura e perché somiglia nelle movenze al Jefe Nasazzi, campione del mondo del 1930. Ha carattere Obdulio Varela, e che carattere! L'Uruguay arriva al match decisivo per l'assegnazione della Coppa Rimé, al match decisivo perché non è una vera e propria finale, ma l'ultima partita di un girone a quattro, ci arriva a fatica, chiaramente non come il Brasile, batte a fatica la Svezia 3-2, pareggia, grazie a Varela, 2-2 con la Spagna. Mancano pochi minuti e prima di scendere in campo un dirigente entra nello spogliatoio a quegli uomini attesi da 200.000 spettatori sugli spalti, dice che devono già essere contenti di essere arrivati fino lì, basta quello, una sconfitta onorevole sarà già un successo.
Ma scherzi?
Sì, Varela in cambio nulla dice. Si alza, appende al muro quell'incauto dirigente che scopre, lui sì, che cosa sia la paura. Juan López Fontana, l'allenatore, è calmo, furbo. Il suo piano è giocare difensivi, non aggiunge altro. Esce dallo spogliatoio. A quel punto prende la parola Obdulio, che si alza e dice «Lode afuera son de palo». Non è leggenda, però significa questo. Tutti sappiamo che se giochiamo per difenderci faremo la fine di Spagna e Svezia. La partita si gioca 11 contro 11. Quando sarete sul campo non guardate la folla. Eso son de palo. Quelli non contano niente. Sono fatti di legno. Lui la paura a Obdulio Varela la sfida così. Quei pali di legno li rende cenere con lo sguardo. Ma poi c'è la partita. Quella che per il mondo intero è una formalità. 90 minuti di attesa per consegnare la coppa ai più forti. Obdulio Varela è l'unico che sa che non andrà così.
Friassa segna subito per il Brasile, il Maracanã ribolle, l'entusiasmo inghiotte tutto, quasi tutto. Non Obdulio, non il capitano che vede i compagni, sguardi bassi, spalle cadenti, maglie celesti che sembrano sgonfiarsi, gambe piegate. Insomma, la sentono la disfatta. Lui no, prende la palla in rete e fa la cosa meno scontata fra tutte quelle che potete immaginare. Non si dirige al centro del campo, no, inizia a protestare con il guardaline. Al tempo possiamo chiamarli ancora così, non si
lo potevano chiamare ancora così.
Ecco. Fuori gioco, si mette a urlare, fuori gioco.
Ma dai.
Ma lo ha visto solo lui, Ma questa è pura tattica. Sono minuti che fanno sbollire il Maracanã, tranquillizzare l'Uruguay che, ordinato, tosto e talentuoso, pareggia e poi gela un paese intero. È come un tango quella squadra, è eleganza, è velocità. La squadra celeste è ghigia, è schiaffino, è potente, è agile. Fra i pali dove Rocco con la sua maglia nera veste i panni dell'ultimo baluardo. Come Obdulio non si fa vincere dalla paura, non si fa mangiare dal rimorso di un suo errore su gol di Friassa. Lo chiamano Roque. Anche lui, in un certo senso, ha viaggiato su una nave per arrivare in Sud America, solo che lo hanno fatto i suoi genitori, non per paura, ma perché è l'unico modo. Rocco, che a Montevideo chiamano Roque, che il malcantone mai vedrà, ma che porta con sé a prendersi un pezzo di mondo ad un anno da Superga, nell'anno della tragedia sportiva che rivedrà sinistramente la luce in un altro mondiale casalingo, quello del 2014, nel giorno che cambia la vita al suo collega Barbosa, ingiustamente eletto a capo espiatorio di un paese intero. Roque Maspoli, che non conosce paura, lo sanno bene a Caslano, lo raccontano ad ogni bambino che mette piede nel campo a lui dedicato.
E la coppa?
Non so, dimmi tu.
La coppa con il suo ideatore sono nel ventre del Maracanã. L'ideatore la stringe tra le mani e passo dopo passo adesso sta salendo verso il terreno da gioco avvolto da un silenzio assordante. Irreale, è rimasto solo. La guardia d'onore svanisce. Jurime consegna il trofeo, ma non riesce quasi a dire nulla. Sussurra solo un complimenti. Il discorso l'aveva preparato, ma era per gli altri, per il Brasile. Obdulio la sera stessa porta i compagni a festeggiare, ma attorno loro sono solo lacrime e disperazione. Il gruppo piano piano si scioglie. D'altronde, chi avrebbe voglia di ridere e godersi quel momento in quel lago di infinita tristezza? Obdulio allora rimane solo, non crede ai suoi occhi. Sta seduto a un tavolino di un bar, entra un uomo grande e grosso, sta piangendo a dirotto e intanto sta sussurrando: Obdulio ci ha fottuti. Loro avevano preparato un carnevale meraviglioso e lui, Obdulio Varela, glielo ha rovinato, glielo ha impedito. Adesso ha un titolo, però dentro di sé pensa: ma cosa vale un titolo davanti a tutta quella tristezza?
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.